Buongiorno, questa è la quarta lezione del corso di Filosofia della Scienza e Logica. Come ricorderete, dalla fine della lezione scorsa ci stiamo occupando del significato di alcuni termini come filosofia della scienza, epistemologia ed epistemologia della scienza. Nell'organigramma di pagina 21, una matrice ad albero, tecnicamente, voi vedete quali sono le aree della ricerca epistemologica. Nel rettangolo in alto trovate il termine epistemologia, che indica una vasta area di ricerca che possiamo identificare con la teoria filosofica della conoscenza. L'epistemologia, a sua volta, si divide in due grandi branche. A sinistra vedete l'epistemologia generale, che si occupa dei problemi generali della conoscenza, di qualunque forma di conoscenza, e poi a destra abbiamo le epistemologie speciali, che si occupano dei problemi cognitivi di particolari aree della conoscenza. L'epistemologia della conoscenza comune, leggete quella della religione, delle pratiche esperte, e infine, tra le tante, l'epistemologia della scienza. Poi il rettangolo con i puntini puntini indica altre possibili epistemologie. Ora, lasciamo perdere con un rapido cenno le tre epistemologie speciali a sinistra. Quella della conoscenza comune riguarda i problemi che noi abbiamo per acquisire conoscenze tipiche della vita quotidiana, quando parte il tale treno, che temperatura ci sarà fuori, qual è la strada per andare in Piazza dell'Unità a partire da Piazzale Europa e così via. L'epistemologia della religione riguarda i problemi che conoscitivi, cognitivi, relativi a asserti, enunciati, ipotesi di carattere teologico. Esiste Dio è un'ipotesi teologica, non esiste Dio è un'altra ipotesi teologica. Come faccio a sapere se esiste o non esiste Dio? Quali sono le vie cognitive per arrivarci? Questa è l'epistemologia della religione. Le pratiche esperte è un termine che non ampiamente usato, ma mi pare necessario per indicare pratiche come quella medica o giudiziaria, dove alcuni esperti usano in maniera intelligente delle conoscenze scientifiche, pur senza produrne. Il medico di famiglia non produce conoscenze scientifiche, ma conosce lo stato dell'arte della scienza medica e lo usa per fare diagnosi e per curare. Infine, a destra, ciò che più ci interessa, indicato dalla freccetta rossa, è l'epistemologia della scienza, cioè l'analisi dei problemi cognitivi posti da quella particolare forma di conoscenza che è la conoscenza scientifica, vale a dire la scienza. È facile immaginare che anche l'epistemologia della scienza comprenderà due aree: l'epistemologia generale della scienza, che si occupa di problemi cognitivi concernenti qualunque scienza, e poi le epistemologie speciali delle scienze. Avremo l'epistemologia della fisica, della biologia, delle scienze mediche e così via. Nel vostro programma d'esame ci sarà un insieme di alternative concernenti appunto l'epistemologia della medicina, delle scienze mediche. Avrete anche due gruppi di alternative che riguardano l'epistemologia della psicanalisi e della psichiatria. Fate conto che queste due epistemologie andrebbero nei puntini puntini, nella casella con i puntini puntini in fondo a destra nello schema. E ecco allora due definizioni da ricordare: una è di epistemologia, l'altra è di epistemologia della scienza. Vedete nella slide 22, l'epistemologia della scienza è una provincia del continente dell'epistemologia, che ne include molte altre. Quindi l'epistemologia è l'analisi dei problemi filosofici relativi alla natura, all'acquisizione e alla crescita delle varie forme di conoscenza. L'epistemologia della scienza viene definita in maniera identica alla precedente, semplicemente aggiungendo il termine scientifica a conoscenza. Per dare un'idea dei problemi di cui si occupa l'epistemologia della scienza, noi abbiamo inserito la slide 23, che vi dà appunto cinque esempi. Questi cinque esempi sono tratti e ispirati dalla tabella dove si spiegava che la scienza era, si illustrava il fatto che la scienza è un tipo di attività umana. Ricordate che a destra c'era la scienza e a sinistra l'industria automobilistica. In breve, citandone alcuni della slide 23, alcuni interrogativi. Il primo è cos'è la conoscenza scientifica del mondo? Il secondo, come possiamo giustificare le teorie scientifiche? Il terzo, lo riassumo così, di quale tipo di eventi è possibile una conoscenza scientifica? Di quelli inosservabili o solo osservabili? Di quelli, anche di quelli umani o solo di quelli naturali? Anche di quelli astratti, come gli eventi o enti matematici oppure solo di quelli concreti? Cioè, qual è il raggio della conoscenza scientifica? La quarta domanda mi piace molto, ci si chiede se il cambiamento scientifico è uguale a simile, identico al cambiamento che si sviluppa, che si attua nella moda, nell'arte, nella letteratura, cioè un semplice cambiamento in nessuna direzione, oppure se il cambiamento scientifico è un cambiamento verso una direzione, verso una meta, quale per esempio la verità sul mondo, e allora possiamo parlare di progresso. Se voi non credete che la scienza progredisca, beh, allora diventa una forma di attività molto simile all'arte e alla letteratura, dove non si può dire che l'ultimo libro di Baricco, di Scurati, siano un progresso rispetto ai poemi omerici, ma solo un cambiamento. Degli usi cognitivi della scienza si occupa il quinto interrogativo. Si chiede come usiamo le teorie scientifiche per spiegare i fenomeni passati e prevedere quelli futuri. Nel corso ci occuperemo in particolare di spiegazione. Ecco, sono molto contento della slide 24 perché con due cerchietti che vi ricordano la teoria degli insiemi, rappresento i rapporti tra epistemologia della scienza e filosofia della scienza. Il cerchio rosso sulla sinistra rappresenta l'epistemologia appena caratterizzata. Vedete che la parte destra di quel cerchio, di quell'ellisse, in realtà è l'epistemologia della scienza. A destra trovate un cerchio blu che rappresenta la filosofia della scienza. Una sua parte è l'epistemologia della scienza. Poi molti punti di domanda a indicare il fatto che la filosofia della scienza include anche altre aree oltre all'epistemologia della scienza. Quindi possiamo dire che l'epistemologia della scienza si trova nell'intersezione di due vasti continenti filosofici, quello dell'epistemologia, che include altre province che abbiamo già visto con un rapido sguardo, e quello della filosofia della scienza, che include anch'esso molte altre province di cui non abbiamo parlato. Non ne parleremo in dettaglio, tuttavia possono servire le slide 25 e seguenti. Filosofia della scienza, finalmente una definizione della filosofia della scienza, analisi dei problemi filosofici posti dalla scienza. Notate, non dico analisi dei problemi filosofici posti dalla conoscenza scientifica. Sarebbe questa un'analisi dei problemi, per così dire, epistemologici, cognitivi? No, i problemi filosofici posti dalla scienza comprendono quelli epistemologici, ma neanche vanno oltre. Molti altri problemi possono essere considerati dal filosofo della scienza. Qua c'è un elenco con degli esempi che potrebbero essere utili. Io mi concentro solo su. Accenno solo per darvi l'idea della varietà dei temi della filosofia della scienza alla slide numero 27, dove trovate addirittura cose abbastanza impreviste come l'estetica della scienza o l'etica della scienza oppure la politica della scienza. Esempio, facciamone solo uno, l'estetica della scienza, un'analisi della dimensione estetica della scienza. Per esempio, un'indagine sulla nozione di bellezza e semplicità delle teorie e sui criteri estetici nella scelta fra teorie. Ne abbiamo accennato illustrando il programma. Dell'etica della scienza si fa un gran parlare, ma tutti sappiamo che gli esperimenti dei medici nazisti nei campi di concentramento, anche se avessero portato a acquisizioni cognitive, acquisizioni scientifiche, erano completamente immorali. Nessuno di noi praticherebbe la vivisezione su un essere umano vivo, appunto, vivisezione e senza anestesia, anche se ci desse delle conoscenze estreme, enormi. Non torturiamo un essere umano vivo. Alcuni esperimenti non li possiamo fare per motivi etici. Naturalmente, quello dell'essere umano è un esempio su cui tutti siamo d'accordo, però se io chiedessi se per sviluppare un vaccino contro la tal malattia, e non faccio riferimenti a malattie in corso, dovremmo provarlo su 20 macachi, beh, qua si aprirebbe un dibattito se questo esperimento scientificamente e cognitivamente utile è eticamente tollerabile. La mappa delle aree di ricerca della filosofia e della scienza la trovate in quell'ellissi, in quel cerchione schiacciato, pallone da baseball di pagina 28. Ho messo al centro l'epistemologia della scienza non perché sia più importante delle altre aree, ma perché è il centro anche del nostro corso. Ora, nella lista degli interrogativi dell'epistemologia della scienza, l'interrogativo 1 era formulato in questa maniera: che cos'è la conoscenza scientifica del mondo? Ci occuperemo proprio di questo interrogativo. Rispondere a questo interrogativo equivale a caratterizzare il fine della scienza, che è stato appunto identificato con la conoscenza scientifica del mondo. Vi prego di tornare alla tabella e vedere la prima riga dove vedete appunto questo fine. Questo interrogativo può essere inteso come la combinazione di tre interrogativi. Che cos'è la conoscenza scientifica del mondo? Equivale a chiedere 1A. Che cos'è la conoscenza? 1B. Ma quali sono i tratti specifici della conoscenza scientifica? E 1C. Ma di quali aspetti o parti del mondo possiamo ottenere una conoscenza scientifica? Noi ignoreremo il terzo interrogativo e ci concentreremo sui primi due. Cercheremo di capire che cos'è la conoscenza e quali sono i tratti specifici che all'interno del genere conoscenza distinguono la conoscenza scientifica. Oh, finalmente a pagina 31 e 91 vediamo due bei facciotti nella foto di un libro che è The Concept of Mind. Beh, a sinistra riconosciamo tutti la faccia di Cartesio, questo è o di Descartes, il suo più famoso ritratto. A destra invece vediamo un facciotto che è meno noto, quello di Gilbert Ryle, un filosofo inglese, che nel 49 scrisse questo libro sul concetto di mente che è diventato un classico della filosofia del Novecento. Vi sono molte specie e che tenta di rispondere appunto alla domanda, tra l'altro, tra le altre, di cos'è la conoscenza. Vi sono molte specie di conoscenza o di sapere. Una famosa distinzione operata da Ryle è tra la conoscenza procedurale e la conoscenza proposizionale. La conoscenza procedurale è il sapere come, oppure il know-how. Si fa tanto parlare di know-how. Abbiamo bisogno di un know-how. Per esempio, per fare questa lezione ho dovuto imparare un programma di registrazione che registra dei file piuttosto compatti in MP3 e si chiama Audacity. Non l'avevo mai usato, ecco, mancavo di questo know-how, di questa conoscenza procedurale. Adesso ce l'ho. Non perfetta, iniziale, ma ce l'ho. La conoscenza procedurale è la conoscenza di come eseguire correttamente una determinata operazione, cioè come risolvere un determinato problema pratico o teorico. Esempi: Lorenzo sa come preparare la jota. Merita un applauso perché Lorenzo è palermitano. Mario sa come prelevare 500 euro con il bancomat a Trieste. Auguri. Roberto, mio omonimo, non sa come cambiare la camera d'aria della sua bicicletta, ma Roberto sa come risolvere un'equazione di secondo grado. Dunque, le conoscenze procedurali si possono descrivere con il linguaggio, ma in genere si possono trasmettere solo con l'esempio e l'imitazione. Per cambiare la camera d'aria della mia bicicletta, posso leggere una spiegazione anche dettagliata. Meglio è vedere un tutorial dove vedo come si fa. Meglio ancora è vedere un amico, ma meglio ancora è se lo faccio io sotto la direzione di un amico. Io l'avevo imparato e l'ho dimenticato, perché poi è noiosissimo cambiare la camera d'aria di una bicicletta se tu hai bucato. Insomma, la conoscenza procedurale è molto importante nella vita quotidiana e i filosofi se ne sono occupati molto solo dopo Ryle. Le conoscenze procedurali hanno un ruolo importante in tutte le attività umane, ma anche nella scienza. Infatti, gli scienziati, a partire dalla loro formazione universitaria, acquisiscono un vasto insieme di conoscenze procedurali. Esempi: i fisici teorici sanno come effettuare i calcoli matematici necessari a dedurre le conseguenze sperimentali delle loro teorie. Se è vera la teoria di Einstein, allora Mercurio si comporterà così durante un'eclisse, ma come fai a saperlo? La teoria ce l'hai, sai dov'è Mercurio, ma se non sai fare i calcoli matematici complicatissimi per derivare una previsione da una teoria, tu non puoi controllare la teoria. Se poi non sei un fisico teorico, ma un fisico sperimentale, beh, allora è opportuno sapere usare i sofisticati apparati necessari per effettuare determinati esperimenti. Perfino il piano inclinato di Galileo era un apparato sperimentale piuttosto complicato, doveva essere molto liscio, la pallina perfettamente rotonda. Figuriamoci oggi un super acceleratore o una camera a bolla per identificare le particelle subatomiche. Lasciamo alle nostre spalle la conoscenza procedurale e arriviamo finalmente alla conoscenza proposizionale, cioè il sapere che, quello che in inglese si chiama il know that. La conoscenza procedurale è la conoscenza che una determinata proposizione è vera. Vedete il che in rosso, grassetto, corsivo. Noi ci occuperemo soprattutto di conoscenza, o solo di conoscenza proposizionale. Questo, se volete, è un po' old fashioned, ma i filosofi della scienza è di questo che soprattutto si sono occupati e forse qualche ragione c'è. Facciamo degli esempi di conoscenza proposizionale. Lorenzo sa che Parigi è la capitale della Francia. Mario sa che 2 alla quarta uguale 16. Roberto non sa che il Cagliari vincerà la prossima partita. L'analisi della conoscenza proposizionale è un antichissimo interesse della filosofia affrontato a partire da Platone. Ed è da lui che deriva la classica concezione della conoscenza proposizionale intesa come credenza vera giustificata. Questa concezione è nota anche con l'acronimo JTB, Justify True Belief. Come definiamo JTB? Cioè la definizione JTB di conoscenza proposizionale. Non è l'unica, è controversa, però è talmente intuitiva e classica che merita di essere ispezionata attentamente. Un soggetto S, per esempio tu, io, una comunità scientifica, conosce una proposizione P se e solo se P è vera. Non conosci una cosa che non è vera. Io non posso sapere che Parigi è la capitale del Giappone, perché è una proposizione falsa. Quindi, se io so che P, conosco P, vuol dire che P è vera. Vuol dire che S, che conosce P, crede che P sia vera e che la credenza di S nella verità di P è giustificata. Se io faccio la schedina e scrivo che il Cagliari vincerà la prossima partita in casa e Cagliari la vince, beh, allora P è vera. Io credo che P sia vera, ma che giustificazioni avevo per dire che il Cagliari la vinceva. Solo se avessi pagato tutti quelli dell'altra squadra rivale per perdere, avrei saputo che il Cagliari avrebbe vinto, altrimenti era una credenza, ma non era giustificata. Dunque, secondo questa definizione, la conoscenza proposizionale non è altro che credenza vera giustificata. Che bello lo schema, mi piace molto anche per i colori, per la fatica che ho fatto a sceglierli. E per il risultato estetico di grandissimo pregio, e sto parlando della bella tabella di pagina 27, anzi 36, una tabella così bella che noi illustreremo nella prossima lezione.